Berlusconi, le motivazioni dei giudici che hanno ricalcolato l'interdizione. Ecco come la Corte d'Appello di Milano ha motivato i 2 anni di interdizione dai pubblici uffici dell'ex presidente del Consiglio nell'ambito della condanna al processo Mediaset per i diritti TV, di redazione Il Fatto Quotidiano 29 ottobre 2013. Depositate le motivazioni dei giudici di appello di Milano, che poche settimane fa hanno ricalcolato a 2 anni l'interdizione dai pubblici uffici dopo la sentenza Mediaset. Ecco il documento integrale. Svolgimento del processo. Berlusconi Silvio è stato condannato per il reato di frode fiscale commesso in concorso con altri già giudicati in via definitiva con riferimento alle dichiarazioni dei redditi di Mediaset SpA relative agli anni 2002-2003, essendo gli stessi reati relativi agli anni precedenti estinti per prescrizione. La Corte d'Appello di Milano in data 8/5/2013, confermando la sentenza del Tribunale di Milano del 26/10/2012, ha infatti condannato Berlusconi alla pena principale di 4 anni di reclusione condonata nella misura di 3 anni e alle seguenti pene accessorie. Interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di anni 3, interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per la durata di anni 4, interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria. Interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. In questa sede, la Corte d'Appello di Milano è chiamata a decidere su rinvio dalla Corte di Cassazione, che con sentenza in data 1/8/2013 ha annullato la citata sentenza della Corte d'Appello Meneghina, limitatamente alla statuizione relativa all'applicazione, nei confronti di Berlusconi Silvio, della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, per violazione dell'articolo 12 co. secondo della legge 74/2000, ed ha disposto che altra sezione della Corte milanese rideterminì la suddetta pena accessoria nei limiti fissati dall'articolo 12, ai sensi dell'articolo 133 c. p. La Suprema Corte, infatti, in accoglimento parziale del 46esimo motivo di ricorso formulato dai difensori di Berlusconi, ha rilevato che, in materia di frode fiscale ex articolo 2 legge 74/2000, le pene accessorie devono essere determinate, in ogni caso, alla luce della normativa speciale di cui all'articolo 12 della medesima legge, anche nell'ipotesi in cui la pena principale inflitta superi, come nel caso in esame, quella di 3 anni di reclusione, e non dell'articolo 29 c. p. come ritenuto, invece, dalla Corte territoriale. All'udienza del 19/10/2013, celebrata in assenza di Berlusconi Silvio, svolta l'esposizione introduttiva, il PG ha chiesto che la durata della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici nei confronti dell'imputato sia determinata in anni 2, ritenendo opportuno parametrare la durata della pena accessoria all'entità di quella principale inflitta. La difesa di Berlusconi ha preliminarmente chiesto l'acquisizione di varia documentazione prodotta in udienza, attestante la pendenza del ricorso da quest'ultimo presentato innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Ha poi eccepito l'incostituzionalità dell'articolo 13 del decreto legislativo numero 235/2012, cd. Legge Severino, per violazione dell'articolo 25 della Costituzione, ha infatti sostenuto che la predetta normativa, già ritenuta applicabile al caso De Quo dal Senato della Repubblica, avrebbe comportato un riordino globale della disciplina riguardante l'applicazione della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, con implicita abrogazione dell'articolo 28 co. secondo numero 1 CP, che prevede in sede penale la perdita del diritto di eleggibilità e di ogni altro diritto politico. In particolare ha rilevato la difesa dell'imputato la legge Severino, disciplinando all'articolo 13 la durata del periodo di incandidabilità del condannato, ha previsto che lo stesso debba avere una durata minima di 6 anni, aumentabile di un terzo nel caso in cui il reato presupposto sia stato commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri connessi al mandato elettivo. Nel sistema della legge, l'irrogazione della sanzione in esame, ad avviso della difesa di Berlusconi, sarebbe tuttavia riservata non già dall'autorità amministrativa, ma a quella giudiziaria, con conseguente reformatio in pejus della disciplina prevista in materia dal vigente codice penale e dallo stesso decreto legislativo numero 74/2000. Più precisamente, la norma in esame consentirebbe di irrogare, a carico del condannato, una sanzione accessoria di incandidabilità in misura di gran lunga superiore a quella della interdizione dai PU prevista, invece, dal codice penale e dalla predetta legge speciale numero 74/2000. Dall'applicazione della citata normativa deriverebbe, quindi, sempre a giudizio della difesa di Berlusconi, una evidente violazione dell'articolo 25 della Costituzione. La difesa di Berlusconi ha poi evidenziato l'opportunità di attendere nel presente giudizio, in ogni caso, l'esito della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo sul ricorso presentato dell'imputato, che ha lamentato, in quella sede, la violazione del principio di legalità della pena. La difesa ha, infine, sollevato questione di costituzionalità dell'articolo 13 decreto legislativo numero 74/2000, per violazione dell'articolo 3 della Carta Costituzionale, per disparità di trattamento. Sul punto, il difensore di Berlusconi ha, invero, rilevato che l'articolo 13 del decreto legislativo, citazione, prevede la concessione di una circostanza attenuante e l'esclusione dell'applicazione delle pene accessorie di cui all'articolo 12 della medesima legge, nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi siano stati estinti mediante pagamento, anche a seguito di procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie. La difesa ha, invero, sottolineato che, nel caso di specie, l'imputato, essendo divenuto, all'epoca dei reati, estraneo all'amministrazione ed alla effettiva gestione della società Mediaset, non avrebbe potuto indurre la debitrice di imposta ad eseguire il pagamento del debito tributario, così consentendogli di beneficiare del trattamento più favorevole preveduto dal richiamato articolo 13 decreto legislativo 74/2000. Tale norma, a giudizio del difensore, consentendo ai soli amministratori di società di poter efficacemente estinguere il debito di imposta della società, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di coloro i quali, divenuti, come Berlusconi, estranei all'amministrazione della società, non potrebbero beneficiare dell'effetto premiale della predetta norma. Il richiamato articolo 13 decreto legislativo numero 74/2000 prevedendo, inoltre, ai fini della configurabilità della predetta attenuante e dell'esclusione delle sanzioni accessorie, con riferimento all'epoca del pagamento del debito tributario, uno sbarramento temporale, l'apertura del dibattimento di primo grado, sarebbe a giudizio della difesa di Berlusconi Silvio ulteriormente discriminante nei confronti degli imputati destinatari successivamente all'apertura del dibattimento di una contestazione suppletiva che, ove formulata, invece, anteriormente alle ricordate formalità di apertura del dibattimento, gli avrebbe consentito di estinguere il debito tributario con i ricordati effetti premiali. Motivi della decisione. Si osserva preliminarmente che la documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato nel corso dell'odierna udienza è priva di rilevanza ai fini del decidere sulla questione oggetto del disposto rinvio dalla SC la pendenza del ricorso proposto da Berlusconi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo riguardante l'ipotizzata retroattività della legge Severino, non incide in alcun modo sull'applicabilità, nel caso di specie, della disciplina prevista dall'articolo 12 legge 74/2000. In questa sede non si verte sull'applicazione o meno della disciplina della CD. Legge Severino, che peraltro, per quanto sarà evidenziato nel prosieguo della presente motivazione, ha un ambito di applicazione distinto, ben diverso e certamente non sovrapponibile con quello oggetto del presente giudizio di rinvio afferente l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 12 del decreto legislativo numero 74/2000. Secondo il principio di diritto stabilito dalla ricordata sentenza della Corte di Cassazione, ogni altra questione relativa alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell'imputato, all'entità del trattamento sanzionatorio, all'applicabilità delle pene accessorie esorbita dal potere decisionale di questa Corte, ogni altra questione diversa da quella devoluta è, pertanto, definitivamente coperta dal giudicato derivante dal rigetto da parte della Corte di Cassazione di tutti i motivi di ricorso diversi da quello numero 46 del ricorrente Berlusconi. Entrambe le eccezioni di incostituzionalità sollevate dalla difesa vanno innanzitutto respinte in quanto irrilevanti nel presente giudizio, essendo volte una a contestare l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 12 legge 74/2000. Applicabilità riconosciuta, invece, in via definitiva, dalla SC e, quindi, dalla sentenza passata in giudicato, e l'altra a sostenere l'incostituzionalità di una disciplina premiale, articolo 13 legge 74/2000. La cui applicabilità, nel caso concreto, alla luce della ricordata decisione dei giudici di legittimità esorbita dal disposto rinvio e deve ritenersi oramai non più consentita all'esito del predetto giudicato. Si rileva, in ogni caso, che entrambe le eccezioni sono infondate. La prima questione di costituzionalità sollevata dalla difesa Berlusconi è, invero, fondata sull'erroneo presupposto che l'articolo 13 della CD, legge Severino, contenga un riordino globale della disciplina della interdizione temporanea dai pubblici uffici. L'assunto difensivo non è condivisibile. La legge Severino si intitola Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Tutta la normativa in essa contenuta mira a definire le ipotesi in cui coloro che hanno subito determinate condanne penali non possono candidarsi nelle liste elettorali in occasione delle elezioni della Camera e del Senato della Repubblica, articolo 1, nelle elezioni del Parlamento europeo, articolo 4, nelle elezioni regionali, articolo 7, e non possono assumere cariche di governo, La legge in esame disciplina, inoltre, ipotesi in cui la sentenza di condanna intervenga a carico di taluno nel corso del suo mandato elettorale. Tutto ciò rende evidente che la condanna penale è presa in considerazione come presupposto per la incandidabilità del soggetto, ovvero per la valutazione della sua decadenza dal mandato elettorale conferitogli, e che la sussistenza o la sopravvenienza della condanna penale per determinati reati creano una sorta di status negativo del soggetto che ne impediscono la candidabilità. Ne consegue che la normativa in questione non riguarda le pene accessorie, e ciò emerge chiaramente dal tenore letterale del primo comma dell'articolo 13, intitolato alla durata della incandidabilità. Tale norma stabilisce che l'incandidabilità decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa, ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso, l'incandidabilità, anche in assenza di una pena accessoria, non è inferiore a 6 anni. È allora evidente che il legislatore, con la CD, legge Severino, non ha inteso sostituire, come sostenuto invece dalla difesa di Berlusconi, la disciplina di durata delle pene accessorie previste dal codice penale e dalla legge 74/2000, ma ha tenuto ben distinte le differenti discipline. Da un lato, le pene accessorie penali che devono essere irrogate dall'autorità giudiziaria, e dall'altro, la sanzione di incandidabilità discendente dalla sentenza di condanna riservata all'autorità amministrativa. Non è neppure revocabile in dubbio che l'autorità competente ad irrogare tale ultima sanzione, ben diversa da quella penale, sia l'autorità amministrativa e non l'autorità giudiziaria, come si evince dalla stessa legge Severino, articoli 2 e 3, che attribuisce tale competenza all'ufficio elettorale regionale in fase di procedimento di elezione e di nomina, ovvero direttamente alla Camera di appartenenza del destinatario della sanzione, ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, in caso di condanna intervenuta nel corso di mandato elettivo. Può quindi convincentemente sostenersi che nessuna implicita abrogazione delle norme del codice penale e del Volvo numero 74/2000 in tema di interdizione dai PU sia stata effettuata con la CD. Legge Severino, norme che, al contrario, vengono utilizzate come parametro per la determinazione della durata dello status di incandidabilità. Non appare, del resto, fondata la questione di costituzionalità in esame, sollevata dalla difesa sotto il profilo della violazione del principio di legalità, in quanto l'attribuzione dello status di incandidabile ad un soggetto condannato per determinati reati non integra alcuna sanzione penale accessoria di durata maggiore, perché è previsto un minimo di 6 anni rispetto a quanto precedentemente previsto dall'articolo 12 della legge speciale numero 74/2000. Parimenti infondata è la seconda questione di costituzionalità. Sul punto si osserva che il trattamento favorevole previsto dall'articolo 13 legge 74/2000 è concesso solo a condizione che prima dell'apertura del dibattimento i debiti tributari siano stati estinti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie. Nel caso di specie, non esiste innanzitutto prova alcuna, neppure allegata, di tale estinzione. La difesa di Berlusconi si è, invero, limitata a produrre in causa una mera proposta di adesione alla conciliazione extragiudiziale, formulata solo in data 11/9/2013, con previsione di rateizzazione dei pagamenti a partire dal 22/10/2013 con scadenza al 22/7/2016. Va invece sottolineato che in tema di reati finanziari l'attenuante speciale del pagamento del debito tributario prevista dall'articolo 13 decreto legislativo 10 marzo 2000 numero 74 non è applicabile in caso di adesione all'accertamento, atteso che il suo riconoscimento è subordinato all'integrale estinzione dell'obbligazione tributaria mediante il pagamento anche in caso di espletamento delle speciali procedure conciliative previste dalla normativa fiscale. 3. Sentenza numero 176 del 05/07/2012 Dep. 07/01/2013 RV254146. La documentazione della semplice proposta di adesione non costituisce comunque presupposto per l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 13 legge 74/2000 e non è pertanto sufficiente ex per fruire dell'eventuale trattamento premiale di cui all'articolo 13 del devo in esame. E tanto va detto senza trascurare di evidenziare che, ove anche si volesse prescindere dalle assorbenti considerazioni innanzi svolte in ordine alla irrilevanza della mera proposta di adesione alla conciliazione formulata dal debitore tributario, si dovrebbe in ogni caso rilevare l'infondatezza della questione di costituzionalità, così come proposta. Nulla precludeva, invero, a Berlusconi Silvio, estraneo alla formale gestione della società, di attivarsi personalmente per estinguere il debito tributario in questione, gravante su Mediaset all'articolo 13 del decreto legislativo in esame, a differenza dell'articolo 62 numero 6 del codice penale che disciplina un attenuante di carattere squisitamente soggettivo, non esige che il pagamento del debito tributario avvenga ad opera dell'obbligato, consentendo invece che l'adempimento possa essere effettuato anche da terzi, o meglio, da persone diverse dal formale soggetto passivo della pretesa tributaria. La norma pretende, infatti, l'oggettivo pagamento del tributo, senza riferirlo alla condotta del soggetto. Unico limite è lo sbarramento temporale dell'adempimento, che deve comunque intervenire prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Non può quindi ora l'imputato dolersi del mancato tempestivo pagamento da parte dei formali amministratori delle sue società del predetto debito di imposta che ben avrebbe potuto estinguere personalmente. Il fatto infine che il presente reato sia stato frutto di una contestazione suppletiva in corso di dibattimento non impediva certamente a Berlusconi di provvedere immediatamente al pagamento del debito tributario con richiesta in sede di giudizio dell'applicazione della disciplina più benevola o, in caso di rigetto della richiesta, di riproporre la questione con i motivi di appello. Ogni questione o eccezione sollevata sul punto in questa sede è tardiva ed inammissibile perché si ripete nel presente giudizio di rinvio. Non si può più discutere sulla dell'applicazione delle pene accessorie, ma solo sul quantum, essendo la decisione sulla già coperta da giudicato. Esaminando ora il reale oggetto del presente giudizio, si osserva che la condotta ascritta all'imputato consiste in una complessa attività finalizzata a realizzare un'imponente evasione fiscale. È stato accertato con le sentenze di primo e secondo grado passate al vaglio della Suprema Corte e quindi divenute definitive, ad eccezione della determinazione della durata della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, che fin dalla seconda metà degli anni Ottanta, epoca in cui Berlusconi era presidente della Fininvest, era stato ideato e organizzato un sistema in forza del quale le sue società acquistavano diritti di trasmissione televisiva a prezzi artificiosamente lievitati a causa del passaggio dei diritti stessi attraverso una serie di società infragruppo, prima, e società solo apparentemente terze, poi. I passaggi intermedi erano privi di funzione commerciale e quindi solo strumentali all'esposizione nelle dichiarazioni dei redditi delle società di costi gonfiati, con il conseguente risultato di abbassare il reddito relativo e di evadere quindi le imposte. A partire dal 1994, epoca in cui la società Mediaset è stata quotata in borsa, nel periodo oggetto del giudizio, il meccanismo è rimasto sostanzialmente invariato, seppur realizzato attraverso altri soggetti, tra cui principalmente la IMS società maltese, controllata al 99% da Mediaset. L'imputato è stato ritenuto ideatore, organizzatore del sistema e fruitore dei vantaggi relativi. Di questa corte, come ripetutamente ricordato, è di determinare la durata della pena accessoria nella forbice di durata prevista dall'articolo 12 legge 74/2000, da 1 a 3 anni alla luce dei parametri di cui all'articolo 133 CP. Quindi della valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato. L'oggettiva gravità del fatto deriva dalla complessità del sistema creato anche per poter più facilmente occultare l'evasione, sistema operante in territorio mondiale attraverso numerosi soggetti, società fittizie di proprietà di Berlusconi o di fatto facenti capo a Fininvest, e attraverso un meccanismo di contrattazione secretata, creazione di contratti, master e subcontratti, dalla durata del protrarsi dell'illecito sistema ideato a partire dalla metà degli anni 80, trasformato dal 1995 con la creazione tra l'altro della International Media Service, società maltese di fatto gestita dalla vecchia struttura di Fininvest Service di Lugano, e sfruttato ancora ai fini della presentazione delle dichiarazioni dei redditi qui esaminate, dalla gravità del danno provocato all'erario e quindi allo Stato, danno che solo per i 2 anni sopravvissuti alla prescrizione ammonta a 7.300.000 euro. Sotto il profilo soggettivo va valutato che gli accertamenti contenuti nella sentenza della Corte d'Appello, divenuta definitiva ad eccezione del capo qui esaminato, dimostrano la particolare intensità del dolo dell'imputato nella commissione del reato contestato e perseveranza in esso. In particolare, la sentenza ha definitivamente accertato che Berlusconi è stato l'ideatore ed organizzatore negli anni 80 della galassia di società estere, alcune delle quali occulte collettrici di fondi neri e, per quanto qui interessa, apparenti intermediarie nell'acquisto dei diritti televisivi. Lo stesso Berlusconi ha continuato ad avvantaggiarsi del medesimo meccanismo anche dopo la quotazione in borsa di Mediaset nel 1994, pur essendo state parzialmente modificate le società intermediarie, in particolare con la già citata costituzione di IMS, avvalendosi sempre della collaborazione dei medesimi soggetti a lui molto vicini, Lorenzano e Bernasconi, quest'ultimo finché in vita, tant'è vero che in quel periodo Berlusconi aveva continuato a partecipare alle riunioni per decidere le strategie del gruppo. A ciò si deve anche aggiungere che il ruolo pubblicamente assunto dall'imputato, non più e non solo come uno dei principali imprenditori incidenti sull'economia italiana, ma anche e soprattutto come uomo politico, aggrava la valutazione della sua condotta. Alla luce di tali considerazioni si ritiene che anche la durata della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici debba essere commisurata alla oggettiva gravità dei fatti contestati e quindi non possa attestarsi sul minimo della pena. Pare corretto rapportare il criterio di determinazione della durata della pena accessoria allo stesso criterio utilizzato dalla Corte nella determinazione della pena principale, così come tale pena è stata determinata in misura media, con riduzione di un terzo rispetto al massimo previsto dalla legge, così anche la pena accessoria può essere determinata in misura inferiore di un terzo rispetto al massimo di 3 anni previsti dalla legge. Va, pertanto, applicata nei confronti dell'imputato la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per il periodo di 3 anni. P. Q. M. Visti gli articoli 627, 605 c. P. P. 12 e SS. Decreto legislativo 10 marzo 2000 numero 74. Decidendo in sede di rinvio dalla SC di Cassazione in data 1 agosto 2013, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano in data 26 ottobre 2012, determina, in anni 2 la durata della interdizione dai pubblici uffici disposta nei confronti di Berlusconi Silvio. Così deciso in Milano il 19 ottobre 2013. Il consigliere est. Il presidente, dr. Maria Rosaria Mandrioli, dr. Arturo Soprano,